È nato come un progetto organico, nel senso che avevo le idee molto chiare all'inizio, ho cercato di seguirle fino alla fine, poi è chiaro che ci sono dei movimenti, delle differenze, questo è normale, anzi è assolutamente necessario che durante il percorso ci siano degli errori di rotta, però avevo in mente molto chiaramente di lavorare attorno a un tema impegnativo come quello dell'inermità, che io trovo uno dei temi centrali del nostro vivere oggi in questo nostro piccolo mondo. Però di doverlo fare con tanti registri diversi tra di loro, perché non, mi sembrava che quello musicale fosse troppo poco. Allora è cominciata anche la ricerca della persona giusta con cui girare questo film documentario, che si è rivelata un incontro molto fortunato, quello con Stefano Savona, l'autore del filmato su Mostar, e poi l'idea di dover scrivere parole, di mettere in forma scritta i pensieri al di là dei testi delle canzoni. Perché ogni registro ha una sua modalità espressiva e differente dall'altra, no? E quindi se le canzoni parlano necessariamente partendo da un io, che sono io, partono da me, poi io penso e spero di aver ragionato in termini molto più universali, che non siano il mio ombelico ovviamente, però la necessità del documentario era quella di confrontarsi con l'inermità degli altri, nel vero senso della parola. Mi sembrava molto facile stare chiuso in una stanza, in uno studio di registrazione, in una sala prove, a ragionare sull'inermità, quasi a pontificare su questo. Sentivo il bisogno di andare in un luogo altamente simbolico come Mostar, ma ce ne sono purtroppo 100.000 altri con le stesse potenzialità. Semplicemente io conoscevo già Mostar e per questo sono tornato in quella città, ma in cui andare, città pesantemente colpita da una guerra recente dove l'inermità è una parola piena, è visibile sempre concretamente. E quindi mettermi a confronto con l'inermità negli occhi degli altri, questo era molto importante per me.
Io tornerei un attimo dopo sul DVD, prima vorrei riflettere sul titolo, perché tu negli appunti che accompagnano questo cofanetto fai una bella distinzione tra intitolare un disco l'inerme e l'imbattibile, cioè è congiunzione, oppure l'inerme è verbo l'imbattibile. Ci vuoi
Sì,
riassumere
io
la
non credo che
questione?
sia una perdita di tempo oziosa ragionare su questo. Io cerco sempre da sempre, dai tempi dei CCCP, dei CSI, insomma, di ragionare molto attentamente sulle parole che abbiamo usato, che continuo a usare, insomma, perché sono importanti. Comunque c'è gente che ti ascolta, ci sono dei processi che si muovono dietro all'uso delle parole, oltre che delle musiche, molto importanti per qualcuno, e allora bisogna stare molto attenti. Dire inerme e l'imbattibile è molto più semplice, però mette semplicemente due pesi di segno opposto sullo stesso piano, no? È quello che noi verifichiamo sempre. Al mondo esistono gli imbattibili che determinano la vita degli inermi e gli inermi che ne sono determinati. A me questo non bastava, nel senso io ho una forte percezione etica del lavoro del musicista come quello dello scrittore, come del vivere quotidiano sostanzialmente, perché sono molto identificate queste possibilità, secondo me. Allora credo che occorra dare come dire, sia necessario lanciare un appello etico, nel vero senso della parola, e ragionare sulla possibilità di imbattibilità contenuti nell'essere inermi. Il viaggio a Mostar è un'esemplificazione di questo, anche le parole del CD, le parole del libretto, insomma, ragionano su questo. A dispetto di tutte le verità possibili, a dispetto del tempo storico in cui viviamo, a dispetto di tutto quello che ci insegnano e ci vogliono impartire quotidianamente, quali sono le possibilità di non essere schiacciati, seppure inermi? Esistono, sono scelte, sono cose che esistono al mondo, si possono verificare, le trovi sia al mondo che nei libri che nel film, se le vai a vedere. Devi cercare la catena che le contiene, naturalmente.
Riguardo al DVD, sei tornato a Mostar dopo essere stato nel 1998, se non sbaglio, con i CSI a fare due concerti che sono stati praticamente i primi e gli unici concerti, i primi dopo la guerra, ma gli unici anche per tanto tempo, in questa città che era diventata uno dei simboli, del conflitto, nell'ex Jugoslavia. E le persone che intervisti sono delle persone molto particolari. Riflettendo sulle parole, io credo che il fatto che queste persone parlino in italiano, in un ottimo italiano, tra l'altro, sia molto importante, perché il loro messaggio arriva prima dei sottotitoli. Questa sì, è una considerazione che faccio e che mi è venuta guardando.
No, questo è vero, perché io ho pubblicato questo disco per l'Italia, scritto in italiano e cantato in italiano. Ho ben presente che comunque le 56 milioni di paia di orecchie italiane bastano e avanzano per le mie pretese. Non è un disco internazionale, potrebbe anche essere, non lo so, però insomma, diciamo, io parlo in italiano a degli italiani. Allora, tra le varie possibilità offerte da Mostra c'erano questi incontri di persone che parlano italiano, e mi sembrava molto importante, perché prima, a parte che là poi parlano tutti italiano, al contrario di noi che ovviamente non parliamo mai serbo, croato o bosniaco, ma a parte questo, insomma, loro è un italiano molto ricco, no? Perché è un italiano nuovo, un italiano che viene dalla necessità, dalla contingenza, non viene da una storia o da un apprendimento scolastico. Qualcuno di loro è anche molto colto e l'ha anche studiato attentamente italiano, però la loro maniera di esporre quello che è successo alla loro vita di inermi, mostarini, è molto forte in questo italiano, che è molto circonvoluto, molto lo devono acchiappare mentre lo parlano, è molto bello dal mio punto di vista.
Com'è stata la loro reazione al rievocare determinati episodi? Ce n'è uno veramente tremendo in cui una persona di quelli che vengono intervistati per una punizione si trova in una situazione orribilmente simbolica, la riassumiamo velocemente, nel senso che si trova in mezzo ai due fuochi, a dover attraversare la linea di confine, la terra di nessuno, quindi ricevendo colpi da entrambe le parti, il che mi sembra veramente uno dei simboli più agghiaccianti e più forti che si possano...
Sì, anche perché ti rendi conto che tu sei parte da solo a dispetto di tutte le altre parti,
infatti...
e tutti cercano di farti fuori velocemente, perché tu non possono permettere che esista una parte singolare o una parte umana, devono esistere delle nazioni, devono esistere delle religioni, devono esistere delle razze e si devono combattere tra di loro. Chiunque affermi la sua singolarità di uomo, nudo nel vero senso della parola, in quel momento deve essere ucciso il più velocemente possibile.
Ecco,
ce l'hanno fatta con Dario, per un puro miracolo, ma lui da lì ha fondato una seconda vita, così questo è successo anche alle altre persone incontrate. Io credo che sia molto importante offrire delle orecchie ai loro racconti, perché chiunque ha subito quello che hanno subito loro, ma che è poi quello che hanno subito i nostri padri o nonni durante la guerra, quello che tutti gli uomini subiscono a cicli quotidiani o che ritornano sempre molto velocemente, è la mancanza di qualcuno che li ascolti.
Senti,
in mente le prime, cioè, quelli che sono i grandi padri della nostra cultura, poi Primo Levi, Rigoni Stern, Fenoglio, anche insomma, tutte persone che non hanno avuto la possibilità di parlare per tanto tempo, perché nessuno prestava orecchio a quello che loro avevano da raccontarci.
Ti hanno raccontato volentieri le loro storie, o c'è stato un momento di difficoltà nel rivivere il passato?
No, perché loro sono contemporanei del passato, del presente e del futuro, le vivono in contemporanea queste tre scansioni temporali, no? Cioè, sono sempre presenti insieme, quindi per loro non è un problema andare al passato. Perché il loro passato è il loro presente attuale, Mostra non è che sia cambiato poi più di tanto, e anche il loro futuro. In realtà la cosa che mi premeva non era tanto sentire raccontare delle orribili storie di guerra, perché questo non mi interessa assolutamente, mi interessava capire come la loro vita, determinata dal non aver preso le armi durante la guerra, non era una scelta facile, tutt'altro, si è maturata grazie a questo. Loro, ma anche altri oltre loro ovviamente, sono gli unici oggi a Mostar che possono considerarsi persone tra le persone e non una razza tra le razze o una religione tra le religioni. Sono gli unici che contengono la possibilità di mandare avanti il ciclo sociale, civile, e questo è preziosissimo, importantissimo. E loro avere le mani pulite a dispetto di tutto è assolutamente fondamentale.
Concludiamo la nostra chiacchierata introducendo un brano del disco. Vuoi sceglierne uno e raccontarci come è nato e di cosa parla?
Ma diciamo che, a dispetto di tutte queste disgrazie, io cerco di fare musica che non sia altrettanto pesante. Mi sembra anche questo un bisogno, un dovere in un certo senso, perché non voglio aggiungere disgrazie a disgrazie o peso al peso, per cui le canzoni partono da altri punti di vista. Potremmo sentire Crania, visto che abbiamo parlato di tutte queste cose, che è una canzone che ha a che fare, credo, con la guerra di religione, perché io scrivo i testi in maniera molto intuitiva, poi pian piano, ma anche a distanza di anni, riesco ad afferrare pienamente il senso di quelle parole. Cranio contiene anche un'altra voce oltre la mia, che è quella di Nabil Salameh, che è il cantante dei Radio Dervish. Contiene un coro fondamentalista, come chiamato nel CD, contiene molte parole legate alla religione, parla di guerra di religione sostanzialmente, e parte dall'assunto che se c'è una sola divinità indivisibile al mondo, che è quello che ci vogliono far pensare, allora sarà molto dura per il gran numero di maschi che vogliono possederla.
L'inerme l'imbattibile è il titolo di questo disco con cofanetto e libro, e grazie a Massimo Zamboni per aver chiacchierato con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità.